Allora, le 7 in punto su Radio Onda Rossa, ancora un ben ritrovati a chi ci ascolta da queste frequenze. Torniamo dopo la parentesi sul Kurdistan a parlare di Russia. Siamo in collegamento con Valentina Parisi, autrice della Guida alla Mosca Ribelle, edizione che segue la celebre Guida alla Roma Ribelle, ma analoghe ne sono state scritte per Parigi, Berlino e Barcellona, in questa fortunata collana della casa editrice Voland. Ti saluto Valentina, ciao.
Ciao Valerio, grazie dell'invito a partecipare alla trasmissione.
Grazie a te. Allora, Valentina Parisi ha già conseguito il dottorato di ricerca in letteratura russa presso l'Università Statale di Milano, ha anche pubblicato un libro sull'editoria clandestina sovietica dal titolo Il lettore eccedente, edizioni periodiche del Samizdat sovietico, con una periodizzazione che va dal 56 al 90, cioè da un anno cruciale per l'Unione Sovietica, l'indimenticabile 56 per qualcuno, fino alla fine della caduta del mondo sovietico al suo disgregarsi. Dunque, la tua guida alla Mosca Ribelle è profondamente legata alla conoscenza storica e politica della città, insomma ne dai bene un'ottima guida, una mosca alternativa e fuori dalle rotte turistiche più abusate. Il tuo è una sorta di reportage storico narrativo, almeno così lo ha descritto Simone Pieranni in una recensione uscita su dinamopress.it. Inoltre, e questo non lo nascondi, viene fuori anche il lato artistico letterario della città, letteratura russa che appunto hai studiato. Proprio con un paio di versi volevo aprire questa nostra chiacchierata, perché tu nella tua introduzione li metti proprio in exergo, prendi dei versi molto toccanti, devo dire, di Klebnikov del 1921, in cui il poeta scrive: Mosca, chi sei? Incanti o sei incantata? Scateni in libertà o sei incatenata? Insomma, come prima domanda, intanto, ed è forse la più difficile, ti chiederei di raccontarci perché Mosca merita di essere visitata.
Ma Mosca, innanzitutto, il taglio che appunto ho voluto dare a questa guida, la scommessa è stata di cercare di dimostrare come Mosca potesse essere vista come città ribelle nonostante la sua lunghissima storia che la vede connessa intimamente al potere e simbolo stesso del potere. Se pensiamo a Mosca ci viene immediatamente in mente il Cremlino, le sue mura rosse, la sua posizione centrale, la posizione centrale che occupa nella città proprio in quanto fortezza. Quindi, come nella poesia di Klebnikov che hai citato tu, Mosca è sicuramente incatenata, in questi giorni forse più di quanto, ancora di più forse che nel passato, dopo la rielezione di Vladimir Putin, ma nel contempo è anche simbolo della ribellione al potere, proprio perché sperimentandone tutte le imposizioni e la pesantezza è anche la prima a sprigionare ribellione e sedizione.
Senti, sempre nell'introduzione scrivi che scavare nel passato ribelle di Mosca vuol dire anche svelare la sua natura di città palinsesto, dove le tracce del passato in fondo non vengono mai completamente cancellate dagli sconvolgimenti urbanistici. Proprio a proposito di questo ti volevo chiedere qual è lo stato di salute delle statue, ad esempio, dedicate ai maestri del socialismo, da Marx a Lenin, dopo i forti rigurgiti anticomunisti risalenti alla caduta dell'impero sovietico. Tra l'altro, a proposito di Lenin, leggo sempre dalla tua guida che è ora possibile visitare il treno funebre di Lenin, riemerso ultimamente dall'oblio dopo che addirittura la rivista Playboy cercò di farci un servizio con le cosiddette, insomma, conigliette sullo sfondo, insomma, al solito la paccottiglia di quella rivista.
Certo, no, guarda, le statue in realtà di epoca comunista godono paradossalmente di buona salute. Nel libro parlo per esempio di questo monumento molto singolare a Lenin ginnasiale, cioè a un giovane, un vanissimo Lenin che va ancora a scuola con il suo libro sotto il braccio. Bene, è stato abbattuto in maniera del tutto casuale da un pioppo che gli è caduto addosso nel corso di un temporale, mi sembra a metà degli anni zero, ed è stato immediatamente restaurato e rimesso a posto proprio mi sembra appunto una dimostrazione anche proprio della, non dico della venerazione, ma comunque del rispetto che i monumenti d'epoca sovietica tuttora godono. Altri ovviamente invece sono magari dotati di un maggiore afflato simbolico, sono stati, come dire, più che abbattuti, sicuramente trasformati. All'inizio della guida c'è un capitolo, per esempio, dedicato all'obelisco, ai pensatori rivoluzionari, che si trova proprio nei giardini di Alessandro, negli immediati pressi del Cremlino, che era stato era a sua volta frutto di una trasformazione in un precedente obelisco ai regnanti della dinastia dei Romanov, che nel 18 era stato, nel 18 appunto i bolscevichi lo prendono e cancellano i nomi degli zar e al loro posto scrivono appunto una successione di nomi di importanti rivoluzionari, creando una specie di genealogia, no? Proprio per, come dire, dare maggiore solidità al loro nascente potere. Nel 2013 questo obelisco è stato fatto rimosso improvvisamente, fatto sparire dalla piazza, e al suo posto è tornato un obelisco, una copia, con i nomi di nuovo degli zar, quindi peraltro tra l'altro scritti ancora con la vecchia grafia cirillica pre-rivoluzionaria, con alcuni errori, quindi a conferma, come dire, che anche questa operazione di ristabilimento della memoria storica paradossalmente poi si risolve anche nella dimostrazione che in realtà certe cose sono state completamente cancellate. L'intento è chiaramente propagandistico, ma spesso, come spesso accade appunto, si è risolto con effetti abbastanza ridicoli, per cui tuttora nei giardini dell'Alessandro c'è una specie di monumento che non si sa bene a che cosa sia, insomma, se al passato sovietico, nel senso che il monumento originale è andato completamente perso.
Senti, statue di Stalin ce ne sono ancora a Mosca?
A Mosca, per il momento che io sappia, non sono state ancora erette, nel senso che le statue di Stalin erano state rimosse già ai tempi,
in epoca crusciovana,
della destalinizzazione in epoca crusciovana, e non sono state ristabilite, nel senso che appunto il punto cruciale ora è il ritorno di Stalin, come sappiamo, nell'ottica propagandistica voluta dal Cremlino, voluta da Vladimir Putin, e quindi l'apparizione di statue Stalin in molte città del paese. Che io sappia, a Mosca questo non è ancora avvenuto, proprio per, come dire, l'importanza fondamentale di questa della capitale, chiaramente della città.
Senti, ci racconti un po' la storia brevemente dell'Hotel Metropole, perché poi viene richiamato molto spesso anche nella letteratura, penso a Mandelstam, che tu stessa citi, ma se non sbaglio lo stesso Jesenin si tagliò le vene all'Hotel Metropole, giusto?
No, sbaglio. Era un altro albergo, nel senso che era l'Angleterre a Pietrogrado, a Leningrado in questo caso. Comunque, no, gli alberghi occupano appunto, tu non ricordi il Metropole, in realtà ce ne sono almeno altri due di cui parlo nella guida, altrettanto importanti, interessanti, che sono il Nazionale e il Lux. Nazionale e Lux erano, Metropole, scusami, erano stati trasformati, hanno entrambi due alberghi centralissimi, il Metropole antistante al Bolshoi, al Teatro Bolshoi, il Nazionale sull'angolo della principale arteria della città, una delle principali, la via Tverskaya, poi dedicata a Gorky in epoca sovietica, eretti appunto a poca distanza, a pochi anni di distanza l'uno dagli altri, con uno stile molto riconoscibile, caratteristico delle tendenze liberty art nouveau dell'inizio del secolo, vengono trasformati quando appunto i bolscevichi arrivano al potere in Dom Sovietov, nelle cosiddette case dei Soviet, proprio per ospitare le delegazioni di rivoluzionari bolscevichi che confluiscono a Mosca dopo la rivoluzione d'ottobre, e soprattutto dopo il trasferimento della capitale da Pietrogrado a Mosca, la medesima. E una storia simile, ovviamente, quella dell'hotel Lux, forse più noto agli italiani, se non altro che perché appunto negli anni 20 si trasforma, ospita le delegazioni dei rappresentanti dell'internazionale che venivano convocati a Mosca per i lavori, e in una delle sue stanze risiederà abbastanza a lungo anche Antonio Gramsci.
È vero. Senti, se come è noto, scriveva Majakovskij, la terra ha inizio dal Cremlino, secondo te invece c'è un'opposizione tra Mosca e la vecchia Leningrado?
Stalin pensava appunto di congiungerle, immaginava di congiungerle con una città e quindi poi in un futuro trasformarle addirittura in una sola città. Ovviamente l'opposizione è ben chiara, anche da un punto di vista immediatamente direi urbanistico. Pietroburgo e poi Leningrado lo sappiamo dalla letteratura russa, è la città sostanzialmente ideale ed artificiale, caratterizzata da una pianta assolutamente geometrica, nulla a che vedere con la Mosca invece ancora almeno in centro medievale, fino almeno agli anni 30, fino alle trasformazioni volute da Stalin, una Mosca che appunto fino all'inizio del secolo, per tutto l'inizio del secolo, era stata caratterizzata ancora da vicoli strettissimi che testimoniavano appunto della sua origine mercantile. Un intrico di viuzze che ovviamente per Stalin era impensabile conservare, e sembrava quasi un po' una sfida invece agli obiettivi modernizzatori che il regime sovietico si poneva. Quindi in realtà le trasformazioni di Mosca che cerco di testimoniare in questa guida cominciano proprio a partire dagli anni 30, dal sogno di una nuova Moskva, di una nuova Mosca, l'apertura dei grandi viali e un capitolo anche abbastanza amaro, la distruzione di vere e proprie parti della città.
È vero, come una grande chiesa ortodossa che viene appunto distrutta, giusto?
Sì, la cattedrale Cristo Salvatore, che non era nemmeno delle più belle, però appunto viene fatta saltare negli anni 30, le macerie, i detriti erano tali che ci vollero 2 anni per portarli via. Al suo posto fu costruita una bellissima piscina riscaldata e utilizzabile a cielo aperto, utilizzabile 365 giorni l'anno, quindi insomma dalla verticalità della chiesa si passava invece all'orizzontalità, alla vasca, no? alla cavità della piscina. E comunque molti altri edifici, penso anche al monastero della Passione sulla piazza Pushkinskaya, che tra l'altro era stato anche teatro di una delle prime performance urbane mai tenute nella città di Mosca, nella guida seguendo un po' quali sono i miei interessi anche da un punto di vista appunto dell'arte contemporanea. Cerco di spiegare come determinati luoghi della città siano diventati, se non il palcoscenico, almeno lo scenario per molte azioni e performance degli artisti più radicali.
Allora, un'ultima domanda, Valentina, domanda particolare e personale: che ruolo gioca Majakovskij a Mosca, città in cui, lo ricordiamo, il grande poeta si suicidò nell'aprile del 1930? Ricordo tra l'altro che questa guida alla Mosca Ribelle si apre sostanzialmente con Majakovskij, con una foto del monumento in suo onore, ma anche si chiude con la foto di un graffito dedicato proprio a Majakovskij. Ora non lo so, magari è sicuramente il mio poeta preferito, magari anche il tuo, e quindi questa è una scelta anche personale tua.
Eh, in realtà no, grazie di avermelo fatto osservare, in realtà no, è stata una cosa forse casuale, però ovviamente motivata dall'ampissimo spazio che dedico a Majakovskij in questa guida, che è un po' onnipresente a partire dalla metropolitana stessa, no?
Sì. Basta vedere anche l'indice, insomma, forse è il più citato, forse.
Forse dipende anche dal fatto che in realtà abitavo vicino alla stazione Majakovskij quando stavo ultimando la guida, quindi nel subcosciente qualcosa deve essere rimasto. No, Majakovskij chiaramente a Mosca ha vissuto appunto tutte, diciamo, le fasi più importanti della sua vita, da quando era un giovane ribelle rivoluzionario vicino appunto agli ambienti anarchici all'indomani della rivoluzione fallita del 1905. Viene rinchiuso nella prigione della Butirka, a cui dedico un capitolo. Poi riesce a iscriversi all'unica scuola che poteva frequentare, avendo, insomma, come dire, la fedina penale sporca, che era l'allora Accademia di Belle Arti, che poi in epoca sovietica, negli anni 20, diventerà una scuola all'avanguardia, il cosiddetto Schutemas, una specie di equivalente del Bauhaus tedesco. E poi ovviamente seguo le orme, le tracce che ha lasciato Majakovskij nella città, ricordando quantomeno due delle case in cui ha abitato: la famosa casa che condivideva con il coniuge Brick, Lilia, detta Lili Brick, era la sua amante. Negli anni 20 il poeta conviverà con i due in una sorta di menage a trois, di cui parla, illustrato molto bene, da Serena Vitale anche nel suo libro
Il defunto di Ave Pettegolezzi, sì, l'ultimo libro di Serena Vitale per Adelphi, giusto?
Per Adelphi, sì. Esatto. E poi ovviamente la casa, o meglio la stanza di un appartamento comunitario nelle immediate vicinanze della Lubianca, dove si toglie la vita con un colpo di pistola nell'aprile del 1930. La cosa singolare, ecco, che nonostante l'abbondanza, proprio l'onnipresenza di Majakovskij a Mosca, purtroppo in questo momento nemmeno non ci sia in realtà un museo funzionante aperto e dedicato alla sua memoria, nel senso che appunto il museo precedente, quello appunto ospitato proprio dall'edificio dove si trovava la stanza dove si era tolta la vita, è in questo momento chiuso e sottoposto a ristrutturazione. E un vero peccato, perché si trattava appunto di un museo da molti definiti appunto addirittura geniale, proprio perché l'allestimento degli anni Ottanta era particolarmente fantasioso, niente teche polverose, niente oggetti, come dire, disposti secondo così criteri magari cronologici un po' noiosi, ma era proprio una vera e propria installazione artistica con citazioni dalle opere del poeta e oggetti che sospesi in aria, proprio quasi per ricordare l'esplosione, il appunto lo spostamento d'aria creato da uno sparo.
Allora, non ci resta che chiudere con una citazione, una postilla di Trotsky nel suo Letteratura e Rivoluzione, che tu riporti a pagina 194. Trotsky scriveva: come il greco era antropomorfo e assomigliava ingenuamente a sé le forze della natura, così il nostro poeta è maiacomorfo e popola di sé le piazze, le vie e i campi. Va bene, Valentina Parisi, noi ti ringraziamo, abbiamo parlato della guida alla Mosca Ribelle, non resta che fare un viaggio, insomma. Ultimamente ci stanno anche un po' di low cost, se non sbaglio, per la Russia, quindi forse si ammortizzano pure un po' i costi, dai.
Benissimo.
Va bene.
Grazie mille per l'attenzione.
Grazie, un abbraccio, ciao.
Anche a te, ciao.
Allora, 19:20, scoccate in questo momento su Radio Onda Rossa, ci ascoltiamo una canzone in ricordo proprio del poeta Majakovskij, loro sono il Teatro degli Orrori, e poi subito di nuovo in diretta per parlare invece di Marocco. Ci spostiamo appunto dalla Russia, passando per il Kurdistan, ci spostiamo in Marocco. Buon ascolto. I love you so. Ovviamente questa non è la canzone per Majakowski, ma ce l'ascoltiamo ugualmente.